sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Sicuramente riconosciuto questa voce. Nel 1933 Hitler sale al potere anche con l'appoggio di un movimento ecclesiale filonazista, i cristiano-tedeschi. Propone la propria persona e la propria opera come una nuova rivelazione di Dio in Germania. In questa ottica la Chiesa era tollerata solo se dimostrava di essere la Chiesa del popolo tedesco, aiutando quest'ultimo a riconoscere e a compiere la missione che Dio gli ha affidato. E tale era anche lo scopo che il nuovo governo tedesco dichiarava di perseguire. Per i cristiani tedeschi la grandezza dello Stato nazionalsocialista non era soltanto una questione di convinzione politica, ma anche oggetto di fede. Di conseguenza esigevano una Chiesa che condividesse i loro punti di vista su questa questione. In avvenire, dicevano, l'Evangelo deve essere annunziato come l'Evangelo del Terzo Reich. La confessione di fede non veniva modificata, ma ampliata in direzione di una nuova definizione della Chiesa come la Chiesa dei cristiano-tedeschi, cioè dei cristiani di razza ariana. I più estremisti si spingevano a chiedere l'interdizione del culto a tutti i cristiani che non appartenessero alla razza ariana, la degiudaizzazione del Vangelo e della Chiesa e addirittura si chiedeva la soppressione dell'Antico Testamento con le sue storie di mercanti, di bestiame e di ruffiani, la revisione del Nuovo affinché l'insegnamento di Gesù corrisponda interamente alle esigenze del nazionalsocialismo. Insomma, è uscito per la Claudiana un libro dal titolo Esistenza teologica oggi, a cura di Fulvio Ferrario. Si tratta di un'opera di Karl Barth, forse il più grande teologo del XX secolo, che però proprio in quegli anni lì scrive quanto segue. Io mi impegno con i miei studenti a fare teologia e solo teologia. Facciamo lezioni tali quali a prima, come se nulla fosse accaduuto, semmai in un tono leggermente più alto, ma senza riferimenti diretti. Ritengo che anche questa sia una presa di posizione, in ogni caso politico-ecclesiastica, e quindi indirettamente addirittura una presa di posizione politica. Insomma, uno dice, non molto per la verità. Ne parliamo con Fulvio Ferrario, che ha curato appunto questo libro, Esistenza teologica oggi. Fulvio Ferrario è ordinario di teologia sistematica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Professore.
Buongiorno.
Buongiorno. È una frase questa che può lasciare perplessi, no? Dice, ma è tutto qui? Vuol dire, rispetto a tutto quello che stava succedendo, in realtà...
Infatti, e così è stata intesa da alcuni, cioè come un ritirarsi in una torre d'avorio. È un'interpretazione molto, molto superficiale. Barth ritiene invece che il servizio specifico della Chiesa e nel suo caso della teologia, ma Barth ha una concezione molto alta di teologia, una concezione del pensiero come testimonianza resa a Cristo, ecco, il compito specifico della teologia sia il modo migliore per svolgere una funzione anche politica, cioè testimoniare che il Signore, Gesù Cristo, regna anche nel Terzo Reich. Questo è paradossale, è difficile, ma è quanto alcune donne, alcuni uomini hanno cercato di fare.
Secondo lei aveva ragione, ovviamente.
Io penso di sì. Ritengo, Barth fa un esempio audacissimo per un teologo protestante negli anni 30. Oggi tra visite del Papa e baci e abbracci ecumenici è diverso. Ma allora era veramente un esempio provocatorio. Lui dice, noi facciamo teologia così come i monaci dell'abbazia di Maria Lar, che era un'abbazia benedettina vicino a Bonn dove Barth insegnava, continuano a recitare i salmi imperterriti anche nel Terzo Reich. C'è qualche cosa di significativo in questo, no? Cioè la preghiera... Nel Reich millenario la preghiera all'unico Dio continua, Barth dice, imperterrita, e già questo è un segno, cioè già questo interrompe, per così dire, il fragore retorico del regime e testimonia un'altra realtà.
Ecco, professore, mi viene in mente, ascoltando le sue parole, intanto la saluto con molto piacere.
Buongiorno.
È come se fosse un esodo che continua, questa è la domanda che mi viene. Comunque, un cammino che...
Ma veramente Barthes intendeva, naturalmente l'esodo è una grande metafora della fede, effettivamente la fede è in cammino. Quello che però Barthes voleva dire era che questo cammino avviene nel cuore della società, ma nel cuore della società risuona una parola altra. E la sua polemica, veramente, la sua critica, non è neanche tanto contro il nazismo, con il quale non c'era nemmeno da discutere, cioè si poteva semplicemente appunto parlare, fare un altro discorso, opporsi. La polemica di Barthes è contro una chiesa che ritiene di discutere, a volte in modo servile, a volte anche in modo che vorrebbe essere critico, col regime, sul suo stesso piano, cioè discutendo sulla base delle premesse poste dal regime stesso, su come la Chiesa debba essere organizzata, come la Chiesa possa essere utile al popolo tedesco, eccetera. E Barthes dice, bisogna uscire da questo, il miglior modo per parlare dell'attualità è parlare della parola di Dio. Potremmo dire, parafrasando l'Apostolo nella prima Corinzi, l'inattualità di Dio è più attuale degli uomini, forse anche delle donne.
Ecco, a proposito di questi cristiani tedeschi, insomma, perché nella scheda che abbiamo letto all'inizio, insomma, fa impressione. Oggi ci possiamo stupire, insomma, che qualcuno veramente e seriamente potesse pensare alla soppressione dell'Antico Testamento, alla revisione del Vangelo in maniera tale che, e dell'insegnamento di Gesù in maniera tale che corrisponda interamente alle esigenze del nazionalsocialismo. Questi erano dei cristiani, o presunti tali, insomma, che parlavano. Le leggo un'altra cosa che veramente mi ha colpito. Ci ripugna prendere una cravatta da un ebreo. A maggior ragione avremmo vergogna di attingere da un ebreo le nostre convinzioni religiose vitali. Chi erano questi? Erano dei criminali? Chi erano questi cristiani tedeschi? Insomma,
naturalmente è molto facile per noi, a distanza,
certo.
Vedere tutto molto chiaramente. Certamente tra i cristiano-tedeschi c'era una minoranza di persone che era effettivamente pagana, cioè che cercava di rivestire il paganesimo con qualche ridicolo rimasuglio di cristianesimo. Esisteva anche questo. Buona parte però, soprattutto nella base, vorrei dire, nella gente delle comunità, erano persone che ritenevano importante dire una parola attuale, una parola incarnata, una parola in sintonia con la storia al popolo tedesco. Cioè, detto in termini un po' crudi, cercavano di fare quello che vogliamo fare tutti, per la verità. Cioè, anche noi vorremmo dire una parola che intercetta la situazione, no? Come diciamo spesso, che non passa sopra la testa della gente, ma parla qui e ora. E qualcuno naturalmente anche lì citava Paolo, che si è fatto ebreo con gli ebrei, greco con i greci, tedesco con i tedeschi, nazista con i nazisti. Allora, qui effettivamente si pone un grosso problema, nel senso che questa buona intenzione, perché era una buona intenzione, qualcuno si è accorto in tempo, cioè ci sono stati anche dei martiri uccisi nei lager che per un tempo sono stati cristiano-tedeschi, cioè che hanno capito male, si sono immediatamente corretti e hanno pagato con la vita, ma lo sottolineo per dire
sì.
Che non dobbiamo subito farci abbagliare, diciamo, da questi orrori che effettivamente troviamo scritti e dire vabbè, ma questi erano semplicemente dei pazzi o dei delinquenti, chiuso.
Anche perché era la maggioranza, o sbaglio? Insomma, rappresentava la maggioranza?
No, i cristiani tedeschi come tali, c'erano tre fronti, diciamo così. Da una parte i cristiano-tedeschi, dalla parte opposta pochissimi, quelli come Barthes o come Bonhoeffer, cioè l'opposizione, e in mezzo il grande centro, diciamo così, come sempre, quelli non schierati, che però in sostanza in una cosa la pensavano come i cristiano tedeschi, cioè che Hitler fosse la grande occasione per una Germania nuova e anche la grande occasione per una Chiesa nuova, cioè loro volevano essere, ripeto, inseriti nella storia. E lo hanno fatto nel modo sbagliato. La tesi di Barth è non che tu non devi essere, certo che devi essere inserito nella storia, certo che devi dire una parola che incida, però la parola di Dio, così com'è consegnata nella scrittura, incide di più che le tue cosiddette attualizzazioni, come noi le chiamiamo. Cioè tu, nella misura in cui resti legato alla persona di Gesù Cristo, sei anche attuale, anche, io direi questo anche riferito all'attualità è il punto decisivo del discorso di Barth. Non devi partire dall'attualità, devi partire da Gesù Cristo. Nella misura in cui sei fedele a Gesù Cristo, hai una promessa che la tua parola sarà anche attuale.
Professore,
questo è un po' il suo discorso.
Senta, io azzardo un tentativo di attualizzazione, non so se si possa dire in questo caso, ma ecco, secondo lei un atteggiamento conseguente e coerente come quello di Barth oggi che lezione ci potrebbe dare? Perché ovviamente è cambiato il mondo, insomma, no? E per fortuna certe cose non esistono più, i nazisti ormai sono relegati a pochi fanatici, però ecco, dal suo punto di vista c'è un momento di crisi che ancora oggi
sicuramente. Però mi permetta su questo di scendere, diciamo così, dalle stelle alle stalle, no? Nel senso che Barth in questo testo è un profeta, magari con la P minuscola.
Ecco, ricordiamo, esistenza teologica oggi.
Sì, cioè lui parla col tono di un profeta. Io questo non posso farlo e credo non molti di noi oggi possano farlo, però le faccio un esempio. Prendendo la situazione della mia chiesa, quindi passando proprio dal dramma di quella circostanza storica molto particolare, grazie al cielo non siamo sempre confrontati con Hitler, ecco, proprio al nostro quotidiano, no? Mentre era riunita un'importante assemblea della mia chiesa,
quindi la chiesa valdese, lo ricordiamo,
sì, la chiesa valdese, sì. Accade l'ennesima tragedia del mare, no? Nel Mediterraneo. Che cosa facciamo noi? Qual è la nostra reazione? Facciamo un ordine del giorno, cioè una dichiarazione sinodale con la quale esprimiamo con tutte le ragioni di questo mondo la nostra costernazione, la nostra anche indignazione. Io mi chiedo, è solo una domanda, cioè non la propongo come critica a nessuno, men che meno a me stesso, perché ho votato anch'io quell'ordine del giorno, lo propongo come una domanda. Cosa deve fare una chiesa, una piccola chiesa come una chiesa evangelica italiana oggi di fronte a una tragedia del genere? L'ennesima dichiarazione, giusta, giusta. Oppure magari semplicemente riunirsi in preghiera, che ne so, facendo un digiuno, un'inutile preghiera e un inutile digiuno. Ma questa inutile preghiera e questo inutile digiuno non sono forse più specifici che una dichiarazione che si aggiunge a mille altre quel giorno, le quali si aggiungono a 10.000 altre gli altri giorni, perché purtroppo questa è diventata la quotidianità, gli affogamenti di massa nel canale di Sicilia, no? da anni ormai. Ecco, io mi chiedo se certe volte la Chiesa non dovrebbe avere il coraggio di essere un po' più Chiesa, diciamo così, rinunciando magari anche alla compulsione di dire una parola che vorrebbe essere profetica, ma che fatalmente si aggiunge al calderone di parole vagamente frastornante che alla fine dà assuefazione.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Fulvio Ferrario, docente di Teologia Sistematica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e curatore del saggio di Karl Barth Esistenza Teologica Oggi, piccola collana moderna, edizione Claudiana.
uscire dal campo del gioco, quello diciamo classico, e rientrare nel proprio campo, che è quello spirituale, forse alla fine, questo è il messaggio che Barthes ci vuol dare, sarebbe più consono, perché poi comunque il campo, fra virgolette, è truccato, insomma, non lo so, ecco se...
Sì, ecco, qualche volta, naturalmente è necessario operare un discernimento, perché la critica la conosciamo tutti, no? La stessa che è stata fatta a Barthes, spiritualismo, astrattezza, chiusura nella Torre d'Avorio, ecclesiasticismo, eccetera, eccetera. E questo può davvero accadere, naturalmente, cioè che la Chiesa, grido amen, alleluia, lasciamo bruciare il mondo e noi ci cantiamo i nostri inni. Questo naturalmente è sempre un rischio. Quello che io voglio dire è che a volte osservo una paura, volontà quasi nevrotica, per così dire, di, tra virgolette, esserci, cioè di dire anche noi una parola. La società dei comunicati stampa, del Twitter, di Facebook, ci aiuta anche in questo. Noi dobbiamo esserci. Ma io mi chiedo, però siamo sicuri che sia questa sempre la modalità più incisiva? O non è forse invece il tentativo di ricercare nella parola di Dio quello che nessun altro può dire, che solo la Chiesa può dire, perché solo la Chiesa legge la parola di Dio in questo tipo di atteggiamento? Poi magari non troviamo una frase, Barthes ne trovava sempre, magari noi non troviamo una frase così brillante da dire qui e ora, però io credo che esista una... come dire, una concentrazione sull'essenziale cristiano che è accompagnata anche, di nuovo, anche dalla promessa di intervenire nell'attualità in una forma che certo non si può attendere dal politico o dall'editorialista di turno.
Ecco, allora, Barthes prendeva molto sul serio la teologia come strumento per come dire, prendere posizioni etiche e necessariamente posizioni anche politiche. Questo emerge chiaramente nel sinodo di Barmen e nella dichiarazione teologica che fu fatta. Quella fu una dichiarazione che però non si aggiungeva alle migliaia di altre dichiarazioni, quindi non c'era il rischio dell'inflazione delle parole, insomma, perché quella fu una parola molto scomoda. Ecco, ci vuole dire qualche cosa per quanti non hanno familiarità con questo momento storico della Chiesa tedesca e europea, insomma?
Beh, anzitutto il titolo, che effettivamente è straniante, cioè dichiarazione teologica sulla situazione della Chiesa tedesca, cioè sembra già una cosa professorale, no? Arrivano quattro professori, invece non è così. Se uno legge il tono, cioè legge il testo, il tono è quello della confessione di fede. Confessiamo questo e quest'altro, condanniamo questo e quest'altro, detto tra l'altro in una lingua bellissima, scolpita proprio, come una, appunto una scultura che plastica, ecco, una lingua plastica. Dopodiché, di che cosa si parla? Si parla di Hitler? No. Si parla dell'opposizione politica? No. Si parla di Gesù Cristo, ma lo si fa in un modo tale, Gesù Cristo è l'unica parola di Dio, non ci sono altre rivelazioni, non ci sono altre persone che possano ambire al ruolo di manifestazione della volontà di Dio. Ecco, questo in quel momento ha un significato politico.
Il regime come prese questa dichiarazione?
Maluccio, nel senso che chi doveva capire ha capito, cioè non ha detto, ah vabbè, questi qui adesso fanno un po' di chiacchiera cristiana e buonanotte. Il regime ha attivato alcuni suoi collaboratori teologici per rispondere, con una specie di anti-Barmen bruttissimo, proprio indegno, e poi sostanzialmente ha iniziato una certa persecuzione che ha avuto successo, nel senso che è riuscito a scompaginare la Chiesa confessante, cioè mentre Barmen è stata accolta da tutti, da molti, perché è un fatto minoritario, ma si tratta sempre di decine di migliaia di persone e di migliaia di pastori, in seguito la Chiesa confessante si è un po' diversificata e sulle scelte pratiche ad esempio, accettiamo di entrare nella chiesa del regime con tutte le facilitazioni che questo comporta, oppure rimaniamo clandestini rischiando di non avere neanche lo stipendio. Ecco, su queste questioni abbastanza concrete, effettivamente, diciamo, i fronti si sono un po' divisi. Io però non vorrei neanche che la Chiesa oggi rimanesse schiacciata di fronte alla grandezza di Barmen. Si capisce, Barmen è stato anche un miracolo, cioè un testo che apparentemente parla d'altro e parlando d'altro dice la cosa essenziale qui e adesso in questo tempo. Ci sarà la genialità di Karl Barth, ci sarà il contributo di una chiesa o di frammenti di chiese che sanno essere vigilanti, però sia consentito a uno che più o meno usa tutti i giorni il linguaggio della religione dire anche che a mio parere lì c'è proprio anche lo Spirito Santo, cioè una realtà con la quale non si può calcolare e che si manifesta in modo gratuito, imprevedibile. Forse noi non è che tutti i giorni abbiamo di queste illuminazioni. Credo che l'importante sia rimanere concentrati sulla scrittura, cercare, vorrei dire, litigare con Dio perché si decida a parlare, perché non sempre, non è automatico che la scrittura ci parli e ci dica qualche cosa che qui e adesso ci guida. Ecco, mettere Dio, vorrei dire, con le spalle al muro, nella preghiera, nella riflessione teologica, nella predicazione, nello studio biblico, nella vita della Chiesa, e dire: Signore, noi veramente non sappiamo che cosa dire, gli altri parlano molto ma non sappiamo nemmeno se tutto è così di grande aiuto, perché c'è questa stanchezza nei confronti della retorica. Signore, dici tu qualche cosa o insegnaci tu un silenzio che sia qualificato, cioè non semplicemente il silenzio dell'indifferenza, ma un silenzio intriso di preghiera, intriso di intercessione. Ripeto,
è chiaro.
Noi non siamo Barmen.
Sì, sì, no, non c'è dubbio. Professore, però vorrei chiederle, Barmen, che effetto ha avuto sui cristiani, tra virgolette, più semplici, insomma, sulla base delle chiese? Perché a volte noi ci sentiamo frustrati quando auspichiamo qualche cosa e vediamo che certe belle dichiarazioni rimangono solamente, diciamo, a livello di vertice.
Barmen ha influito. Hanno lottato in migliaia, nelle parrocchie anche, molti sono finiti in galera per aver letto la Bibbia senza l'autorizzazione della Gestapo, ma soprattutto però è anche vero che se uno misura la grandezza di Barmen, questo testo meraviglioso, uno dei più belli di tutto il Novecento, e poi la realtà della Chiesa confessante, che è stata anche piena di compromessi, di cose poco belle, eccetera, eccetera, non tutti sono stati martiri, dice: beh, c'è un certo scarto, tutto sommato, però Barmen è una risorsa anche per noi oggi. È servita alla Chiesa tedesca e in generale al cristianesimo protestante europeo per ricominciare
certo.
Dopo. Cioè qualcuno al momento giusto ha detto delle cose importanti. Ecco, secondo me un testo così si misura nella sua portata non solo sulla base delle conseguenze immediate e dirette, che pure, ripeto, ci sono state, ma anche sulla sua storia successiva, che ancora ci alimenta.
Senta, abbiamo pochissimi minuti a disposizione. Noi siamo partiti proprio da questo testo che è stato pubblicato dalla Claudiana, Esistenza teologica oggi, di Karl Barth, che lei ha curato. Lavorare su questo testo, che cosa le ha dato? Insomma, forse in parte ce l'ha già detto, ma...
Ma sì, io intanto vorrei dire a chi ci ascolta di non lasciarsi spaventare dal titolo, che è di Barth, quindi io non potevo cambiarlo.
Sì, certo.
Esistenza teologica vuol dire esistenza credente per Barth. E quindi mi ha dato due cose fondamentali. Certo, per me che sono un pastore della Chiesa e mi occupo di queste cose. La prima è che il mio credere determina il pensiero, cioè il pensiero deve essere, ed è anche in parte, determinato dalla quotidiana esperienza di fede, non nei cieli della mistica, ma anche proprio nella concretezza un po' spicciola, insomma, della vita delle comunità, delle realtà della Chiesa, che sono prosaiche, ma è lì che si vive anzitutto la fede. Poi magari si aprono i cieli e scende lo spirito in persona, però normalmente è nella prosa quotidiana. La seconda riguarda un po' me come pastore, appunto, e come uno che si occupa di teologia, ed è la reciproca, cioè la teologia è fede nella forma del pensiero. Una fede che riflette, come diceva Anselmo d'Aosta, una fede che interroga l'intelletto, e quindi fede, teologia, preghiera, studio, tentativi zoppicanti quanto mai, ma comunque che ci sono, di testimonianza, tutto questo costituisce un'unità per la quale tutto sommato vale la pena vivere.
Certo. Professore, noi la ringraziamo davvero per questo suo intervento. I momenti di crisi per le nostre coscienze di credenti, e l'abbiamo accennato, continuano, cambiano i tempi, cambiano le situazioni, ma a volte ci scopriamo improvvisamente poverissimi, insomma, no? Di fronte ai bisogni dell'umanità e alla nostra povertà, e la nostra povertà anche teologica, ecco.
Forse è così.
È così, va bene. Claudio, no, ultima battuta.
A me mi ha fatto venire in mente appunto questo pensiero dell'Apostolo Paolo, non più io vivo ma Cristo vive in me, questa importanza dalle parole del professore di quanto alla fine la presenza di Cristo riesca a attualizzare anche i testi biblici e il Vangelo all'oggi. Senza Cristo, senza questo voglio dire punto in cui noi dobbiamo ritornare sempre, senza dover reagire ma agire ricevendo questa cosa che non è personale. Mi è piaciuto quando ha detto la genialità di Barth, ma poi in fondo pensavo anche a Lutero quando dice io non ho fatto nulla, ho fatto tutta la parola. Ha una forza quella risposta, è incredibile. Professore, la ringrazio molto.
Grazie davvero. Ricordiamo ancora una volta Esistenza Teologica Oggi, un libro appena uscito della Claudiana, piccola collana moderna, 89 pagine, euro 8,50.
Vedi, anche lì è interessante, non sono tantissime le pagine, questo è importante.
Grazie allora, a presto.
Arrivederci, grazie.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie. Yeah, I lived to get in heaven.